Stamattina mi piace questa cosa, che vedo il bicchiere solo pieno, anche se è mezzo sempre pieno, perché lo vuoto non riesco a vederlo, la parte vuota non la vedo proprio. È così che dovrebbe essere la nostra vita.
Non c'è una parte vuota.
Leggiamo il Vangelo di Luca, capitolo 12, chiaro, di Roberti, se sono uguali, pagina 83, ma non credo che sono diversi. Comunque, se qualcuno vuole leggere, praticamente i primi 12 versetti.
Nel frattempo, essendosi radunata la folla a migliaia, così da calpestarsi gli uni gli altri, Gesù prese a dire ai suoi discepoli: prima di ogni cosa guardatevi dal lievito dei farisei, che è ipocrisia. Ma non vi è nulla di nascosto che non debba essere palesato, niente occulto che non debba essere conosciuto. Perciò tutto quello che avete detto nelle tenebre sarà udito nella luce, ciò che avete detto all'orecchio nelle stanze interne sarà predicato sui tetti delle case. Ora dico a voi, amici miei, non temete coloro che uccidono il corpo e dopo questo non possono far niente di più. Ma io vi mostrerò chi dovete temere. Temete colui che, dopo aver ucciso, ha il potere di gettare nella Geenna. Sì, vi dico, temete lui. 5 passeri non si vendono forse per 2 soldi? Eppure non uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Anzi, persino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi valete più di molti passeri. Ora io vi dico, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il figlio dell'uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio. Ma chi mi rinnegherà davanti agli uomini sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio. E chiunque dirà alcuna parola contro il figlio dell'uomo sarà perdonato, ma chi bestemmierà contro lo Spirito Santo non sarà perdonato. Quando poi vi condurranno davanti alle sinagoghe, ai magistrati e alle autorità, non preoccupatevi di come o di che cosa rispondere a vostra difesa, o di quel che dovrete dire, perché lo Spirito Santo in quello stesso momento vi insegnerà ciò che dovete dire.
Qua mi pare che al fondo la nostra scienza è finita. Cioè dice, quando vi condurranno davanti alle sinagoghe, davanti ai magistrati, alle autorità, non preoccupatevi di ciò che cosa dovete rispondere alla vostra difesa e di quel che dovete dire, perché lo Spirito Santo in quello stesso momento vi insegnerà cosa dovete dire. Cioè, le cose sono completamente separate dal nostro modo di pensare, però ancora prima voglio ancora leggiamo possibilmente il Salmo 40, pagina 570 per questa versione, che è la Diodati, la nuova Diodati.
Scusa Ferruccio, puoi sì? Abbassare un po' il volume, grazie.
Certamente. Aspetta. Va bene? Adesso? Sì, così?
Va meglio, grazie. Va
bene, bene. Siamo a 40.
Ho pazientemente aspettato il Signore, ma Egli si è chinato su di me ed ha ascoltato il mio grido. Mi ha tratto fuori da una fossa di perdizione, dal pantano fangoso. Ha fatto posare i miei piedi sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi. Egli ha messo nella mia bocca un nuovo cantico a lode del nostro Dio. Molti vedranno questo e temeranno e confideranno nell'Eterno. Beato l'uomo che ripone nell'Eterno la sua fiducia e non si rivolge ai superbi né a chi segue la menzogna. O Signore, mio Dio, hai moltiplicato i tuoi prodigi e i tuoi disegni in nostro favore. Nessuno è simile a te. Vorrei raccontarli e proclamarli, ma sono troppo per essere contati. Tu non gradisci né sacrificio né offerta. Mi hai aperto gli orecchi, tu non domandi né olocausto né sacrificio per il peccato. Allora ho detto, ecco, io vengo, sta scritto di me nel rotolo del libro. Dio mio, desidero fare la tua volontà, la tua legge è dentro il mio cuore. Ho proclamato la tua giustizia nella grande assemblea. Ecco, io non tengo chiuse le mie labbra. Oh Signore, tu lo sai. Non ho tenuto nascosta la tua giustizia nel mio cuore, ho raccontato la tua fedeltà e la tua salvezza. Non ho celato la tua benevolenza, né la tua verità alla grande assemblea. Tu, oh Signore, non rifiutarmi la tua misericordia, la tua bontà, la tua verità mi costruiscono sempre. Poiché mali innumerevoli mi circondano, i miei peccati mi pesano e non posso più guardarli. Sono più numerosi dei capelli del mio capo e il mio cuore viene meno. Liberami, oh Signore, affrettati il mio aiuto. Siano delusi e umiliati quelli che cercano l'anima mia per farla perire. Si ritirino coperti di vergogna quelli che si rallegrano delle mie sventure. Siano confusi per la loro infamia quelli che mi deridono. Gioiscano e si rallegrano in te quelli che ti cercano, quelli che amano la tua salvezza dicano sempre: il Signore è grande. Io sono misero e povero, ma l'Eterno ha cura di me. Tu sei il mio aiuto, il mio liberatore. Oh Dio mio, non tardare.
Penso, stavamo leggendo contemporaneamente queste due, abbiamo letto due versioni, questa che noi abbiamo usato per tanti anni e che, come vi dicevo, è stata tradotta dalla traduzione dei 70 all'Antico Testamento, così abbiamo rilevato ed è una certezza, no? Adesso qua non sto a dirvi chi erano i 70, penso lo conoscete quasi tutti tranne i nostri giovani, che forse non sanno che Alessandro Magno nel 300 ha fatto tradurre la Bibbia dall'ebraico, quindi è chiamato 70 saggi, eccetera, eccetera. Quindi è una traduzione che l'ha fatta tradurre in greco e poi questi hanno preso dal greco, ok, e l'hanno tradotta. Poi sono messi gli ultimi maestri delle traduzioni, gli ultimi scienziati, invece questa qui viene tradotto direttamente dal testo ebraico, no? Perché è fondato sul testo masoretico, cioè sulla tradizione ebraica, che sapete gli ebrei filo parola per parola, virgola per virgola, eccetera, eccetera. In questa io leggo una cosa molto, non è che è molto diversa, però è molto arricchente, perché è così. Leggo il versetto 5 che dice: O Eterno mio, Dio mio. Allora abbiamo detto in altre occasioni che Eterno ce n'è uno. Quando diciamo Signore, noi intendiamo Signore, no? Ma viene detto anche per altri Signore, mentre di Eterno ce n'è uno. E qui traduce, a mio avviso, correttamente, come la scrittura, con il testo ebraico. Allora dice: O Eterno Dio mio, molte sono le meraviglie che hai fatto e nessuno può enumerare le cose che hai ideato per noi. Ma è una cosa completamente, quando io l'ho letto, è una cosa che mi ha, cioè, solo mi ha confermato quello che abbiamo sempre detto e pensato in questi anni. Cioè, se dovessi proclamarle e raccontarle sarebbe troppo per elencarle. Quindi, questo cosa significa? Significa che cosa mette in evidenza? Mette in evidenza la nostra spaventosa ignoranza. Quindi, la domanda che dobbiamo porci è questa, farci. È importante quanto pensiamo noi, cosa pensiamo noi, quanto è importante tutto questo, quello che noi pensiamo, quanto è importante? Tutto, è importantissimo. Ma noi facciamoci una domanda davanti al Signore. Allora, facciamo due resoconti. Allora, il ruolo della memoria e di quello che noi abbiamo fissato nella nostra mente da quando eravamo bambini, crea il presupposto per la formazione del nostro carattere, in positivo o in negativo, non c'è niente da fare. Questa è una cosa che studiavamo anche con i miei studenti quando parlavamo di quella famosa parola strana che si chiama gesto, no? Quello che abbiamo registrato in positivo e in negativo continua a condizionare la nostra vita. Il nostro vestito strappato, la nostra pelle incisa, non di tatuaggi, ma di ferite create dalla violenza, dal peccato, dal sopruso, create da tutta questa serie di cose. Allora, chi di noi può dire di essere libero da questo? Chi di noi può dire di essersi liberato completamente del nostro passato? Non puoi, non è possibile, perché quello forma poi il tuo carattere in avvenire, con tutto ciò che noi e le persone che abbiamo incontrato, che hanno condizionato la nostra vita, in un modo o nell'altro. E queste persone il più delle volte negativamente sono state condizionate dal peccato. Non essendo poi credenti, non vi racconto tutto il resto. Allora, noi siamo qualcosa di così difficile da comprendere, noi come esseri umani, così difficile da comprendere che neppure noi stessi sappiamo riconoscerci. Non sappiamo neanche noi stessi riconoscerci. E l'ho detto tante volte. Cioè, io che parlo di una cosa minima, che è il disegno esteriore del corpo umano, che ci ho passato tutta la vita cercando... Devo sempre sforzarmi per delle cose minime, ma non posso andare nei particolari, solo le cose, no? Quindi noi neppure noi stessi sappiamo riconoscerci, sappiamo, ma queste dico le cose esteriori, immaginiamo le cose con le quali siamo formati, no? Dalla più piccola cellula non ce n'è, è impossibile, però. Il più delle volte noi pretendiamo di conoscere gli altri. Abbiamo la pretesa di conoscere gli altri, di conoscere il nostro marito, la nostra moglie, il nostro fidanzato, la nostra fidanzata, i nostri... Noi speriamo di conoscerli, che è un po' diverso. Noi speriamo, tra virgolette, noi speriamo. Ciao. Speriamo, no? È vero, ci sono dei tratti di un certo carattere che sono fatti in un certo modo... Ma non sappiamo, perché non conosciamo noi stessi, come facciamo a conoscere gli altri? Abbiamo una vaga idea così. Forse noi dimentichiamo quello che dice la scrittura ai Romani quando dice povero me, quello che voglio fare, il bene, quello non lo faccio. E il male che non voglio fare, quello lo faccio. Cioè, è curiosa sta cosa, no? Allora Paolo dice, sento nelle mie membra qualcosa che mi fa agire, che mi conduce, che mi fa comportare diversamente da quel che io vorrei. Da quel che mi fa comportare diversamente da quel che io vorrei. Fermi. Ho detto sempre che questa non è una giustificazione, per dice allora pecco. No, tu, cioè, che stai dicendo? Gesù ci dice non giudicare, cioè non giudicare significa che cretino quello, no? Non giudicare, il giudizio e tracciare sotto un giudizio, come tu sei un giudice e tracci sotto, dici no, tu sei giudicato, condannato, perché il giudizio è una condanna. Cioè non trarre conclusione sul tuo prossimo, non so se mi sto spiegando, proprio perché se non conosci te stesso, come fai a conoscere il lato oscuro del tuo prossimo? Come fai a conoscere? Come fai a trarre? No, ma io lo giudico parzialmente. Ma come fai a giudicarlo parzialmente? Se non conosci manco te stesso. Ma manco parzialmente ti conosci, cioè fai una fatica enorme a conoscerti. Sapete, Gesù dice questo, non giudicare, perché giudicare, quando noi giudichiamo, e ci diventiamo superbi, e questo significa essere senza amore. Significa che noi non abbiamo, sono tutte balle quelle che diciamo, sono falsità assolute. Io amo il prossimo, io amo i bambini dell'Africa, tutte balle. Ma voi ci credete in queste favole? Ma voi ci credete veramente? Allora, una delle cose per le quali, no? Gesù mette i puntini su lei, per cui dice che uno non entrerà nel regno dei cieli, è l'ipocrisia. Dice, voi sarete ipocriti, sepolcri imbiancati, così li chiama. Allora, nel giudizio non c'è amore, non c'è amore. Lasciamo perdere i pettegolezzi, le cose, quelle non sono neanche... No, non è che non sono gravi, ma proprio... Allora, perché facciamo questo ragionamento? Perché queste considerazioni sono utili. Perché noi, cari fratelli e sorelle, perché tu tenga a freno la tua bocca e ci sia autocontrollo in te. Autocontrollo, devi sapere, prima di scivolare, no, nel giudizio. Gesù dice ancora che se tu giudichi il tuo prossimo, ti sei messo al posto di Dio, e non solo, giudicando lui hai giudicato te stesso. Ma dice, ma allora non devo giudicare. No, no. Allora, giudizio in questo caso si tratta di mandarlo all'inferno, oppure comunque in ogni caso esprimere un giudizio che non è veritiero. Perché solo Dio può dare un giudizio veritiero. Solo Dio può conoscere a fondo quella persona. E solo Dio può conoscere il suo percorso, il percorso di quella persona. Allora, queste cose vengono dette finché tu tenga freno la tua bocca e ci sia autocontrollo nella tua persona, affinché tu tema il Signore dell'Eterno, l'unico che ha conoscenza di ogni cosa, al quale nulla è nascosto e occulto. Cioè, se io non mi conosco, il Signore sa tutto di me, sa quanto peso, sa quando sono alto, sai, conosce esattamente le forme del mio corpo perché le ha programmate lui. Il DNA ce l'ha messo lui dentro la cellula, non è che l'ha messo la scimmia o l'esplosione, no? E tanto è vero che a un certo punto dice, anzi, persino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi valete più di molti passi. Cioè, perfino i capelli, noi, tu sai quanti capelli in testa, che cosa? Sono contati. Allora, queste cose le diciamo perché? Perché ogni tanto un bagno spirituale, noi veniamo qua per fare un bagno spirituale, non veniamo qua per andare a lavarci e tornare esattamente sporchi come quando non sei entrato in doccia, che sei tutto sudato marcio in questi giorni, lo sai. No? Allora, quindi, le cose che diciamo, perché nessuno abbia un concetto troppo alto di se stesso, no? Perché quando io ho un concetto troppo alto di me stesso, uno, non sono un uomo di pace, due, sono un arrogante pieno di fuffa, e poi tutto il resto, cioè tu non sei Dio e neanche sei al suo posto, e veniamo qua. Per osannare la nostra conoscenza, noi non veniamo qua per osannare la nostra conoscenza, bensì il contrario. Veniamo qua per affermare la nostra ignoranza, per affermare la nostra mancanza di conoscenza. Beati quelli che sanno, in tutte queste chiese di vario genere, andate che lì sanno tutto. Sanno tutto. Io guardate, e Signore me ne guardi, non sto dicendo e non dirò mai che noi siamo i migliori. Nessuno, poi ognuno risponde di se stesso. Però è importante questo concetto. Queste cose le diciamo perché nessuno abbia un concetto troppo alto di sé. Questo sta scritto, non è che me lo sto inventando io stamattina, questo è scritto perché nessuno abbia un concetto troppo alto di sé, e veniamo qua non per osannare la nostra conoscenza, quanto siamo bravi, quando siamo, no, noi veniamo qua per affermare il contrario, almeno per me è così, per me è così. Allora sì, i pensieri di Dio, c'è scritto anche questo, sono più alti dei nostri quanto è più alto il cielo dalla terra. Oh, muore. Avete visto la terra quanto è alta rispetto al cielo? Cioè, dopo un po' non la vedi manco più. Guardate questi servizi. Siamo ma neanche un granello di sabbia, zero di zero. Si parla di miliardi e miliardi di anni luce per arrivare alle galassie più lontane. Ma e quindi, se i pensieri di Dio sono così tanto più alti dei nostri, dovremmo stare un po' calmi. No? Dice calmino. Ma la nostra colpa, cari fratelli e sorelle, non sta nella spaventosa ignoranza che abbiamo, perché se uno è ignorante non è colpevole del fatto che è ignorante, ma nella superbia di una nostra presunta conoscenza. Nella superbia, perché uno ritiene di conoscere. Quello è il peccato. Quello è il peccato. Presunta conoscenza. Io presumo, no, ma presunta conoscenza anche di me stesso. E invece non è così. Sembrava, come diceva Lutero, ero convinto di aver fatto morire il mio vecchio uomo, ma poi ho scoperto che più avanti sapeva nuotare. Ma allora, se la nostra fede dovesse basarsi sulla nostra conoscenza, allora saremmo perduti. Uno, perché la fede non può basarsi solo sulla conoscenza, perché sarebbe una cosa meccanica. Non c'è lo spirito. Abbiamo visto qui le parole, le ultime, di questo passo, che dice perché. Dice, non, se vi interrogano, cioè, non dite niente a vostra difesa. Non vi preoccupate, perché in quell'ora, in quel momento, lo Spirito Santo vi insegnerà quello che dovrete dire. Cioè, vedete che sono due visioni molto diverse del mondo. Una è la visione di Dio, la visione spirituale. Dice, ma non ti preoccupare, tanto, ignorante come sei, e tutto, cosa vuoi fare? No? Quando Paolo metteva i suoi vestiti, o Pietro, sui malati, dopo la risurrezione di Cristo, non è perché avevano qualche potere loro. Guarivano. Pietro è stato accusato dagli scienziati della critica biblica che forse non è lui che ha scritto le due lettere, no? E no, perché era un pescatore. Sì, era vissuto con me, ma era un pescatore, quindi non poteva, no? E allora come può uno che non sa parlare per lo Spirito Santo? Non so, io non so in quale chiesa, in quale persone sono abituato. O si costruisce sulla roccia che è Cristo, e quindi sullo Spirito di Dio, o si costruisce completamente un'altra parte. Ora, con il peccato, perché noi conosciamo così poco? Perché con il peccato la nostra fede e la conoscenza delle cose, anche delle minime, è stata offuscata. Cioè, non è che siamo solo zoppi, io c'ho un po' di sciatica in questi giorni, o non è che sono solo queste le cose che il peccato ha causato. Ha causato anche una restrittezza mentale. Anche quella è un'altra causa, no? Quindi, cosa conosciamo? Giusto. Mamma, papà, la spesa, l'automobile, queste quattro cose, no? Ma la vera conoscenza non è questa. È quella dello spirito. Quindi la conoscenza delle cose è stata offuscata e le immense possibilità del nostro cervello sono state ridotte allo stretto necessario. Perché il peccato, c'è scritto, ha offuscato completamente. E poi se tu persisti nel peccare ancora peggio, cioè sei rovinato completamente. Ora, c'è scritto, questo io dico c'è scritto perché c'è scritto, voi conoscete in parte, ma un giorno conoscerete pienamente, completamente, cioè questa conoscenza che il peccato ci ha tolto, un giorno, no? Sarà la nostra mente aperta e riempita dello spirito di sapienza, dello spirito di Dio. Cioè non avremo bisogno di studiare per conoscere ogni cosa. È scritto, no? Non dovremmo prendere libri, perché c'è scritto. Dio, il Signore, c'è scritto che abiterà con gli uomini, l'Eterno, ed essi conosceranno ogni cosa, perché le cose di prima sono passate. Anche il peccato sarà passato. E siccome il peccato sarà passato, no? Non ci sarà più, perché non ci sarà nessuno che guasterà più nulla nel mio Monte Santo. Così sta scritto. Allora il peccato non potrà guastare più niente. E la conoscenza di Dio sarà come quella degli abissi, cioè degli oceani, che coprirà ogni cosa. Così saremo coperti di questa meravigliosa conoscenza dello Spirito di Dio che ci riempirà e finalmente sapremo ogni cosa, ogni cosa. Non avremo più misteri nella matematica, nella scienza, in qualsiasi cosa. Perché lo Spirito di Dio, che è il tutto, colui che ha creato ogni cosa, sarà trasferito a noi, anche lo che è Spirito di vita eterna. Allora dunque, riconoscere davanti a Dio le nostre difficoltà è importante. E queste difficoltà sono anche le nostre infermità mentali. Illudere che tu dici, pandemia, no? È così, sono anche le nostre infermità mentali. E non pensiamo solo a quelli che hanno difficoltà psicomotorie, ma difficoltà di ogni genere, anche di persone, tra virgolette, dette normali. Ma se tu li vedi, ma questo è da ricovero veramente, no? Altro che dici, ma... Allora, quindi non facciamo, io non faccio distinzione, quando parlo delle mie prima infermità mentali, no? Perché ho dei limiti, ho dei forti limiti, come tutti noi abbiamo dei limiti. Quindi, ed egli, se noi confesseremo queste cose, ci guarirà. Ci guarirà e comincerà qui dalla terra a guarirci. Allora, nel capitolo 12 di Luca, Gesù, prima di intraprendere un certo discorso, come avete visto, no? Nel frattempo essi radunata la folla a migliaia così da calpestarsi gli uni gli altri. Gesù prese a dire ai suoi discepoli, prima di ogni cosa, guardatevi dal lievito dei farisei che è ipocrisia. Una cosa insopportabile. Una cosa insopportabile, se tu sei un figliolo di Dio, non puoi sopportare l'ipocrisia. Non la puoi sopportare. È una cosa insopportabile. No? Perché dice, non vi è nulla di nascosto che non debba essere palesato. Cioè, quindi vedete tutte le nostre elocubrazioni mentali, né di occulto che non debba essere conosciuto. Ah, oh, e cosa stiamo dicendo? Vedi che la parola di Dio si conferma, ora si conferma dopo, si conferma sempre. Perciò tutto quello che avete detto nelle tenebre, detto oppure anche pensato, sarà udito nella luce. E ciò che avete detto all'orecchio nelle stanze interne, pensando che nessuno vi sentisse, sarà predicato sui tetti delle case. È il contrario dell'ipocrisia. Totale, assoluto. E poi Gesù prosegue, dicendo, ora dico a voi, amici miei, non temete coloro che uccidono il corpo e dopo questo non possono far più niente. Che significa questo? Per noi, soprattutto per chi non chi crede, per chi non crede, questo è un disastro, questo è tutto, no? Ma Gesù ha una visione superiore, non solo superiore, ha la visione di Dio, della vita e della morte. Cioè quindi Gesù ha una visione superiore, oltre a una conoscenza limitata della vita e della morte, cioè una conoscenza che va al di là, una conoscenza illimitata, no, della vita e della morte, e per questo lui può dire questo. Chi di noi potrebbe dirlo da mortale? Non temete coloro che possono uccidere il corpo, ma temete piuttosto colui che può uccidere, cioè far morire, cioè parla, la Bibbia parla di una morte e poi di una seconda morte, nella morte seconda, prima morte e la morte seconda. Allora Gesù ha una visione superiore a tutto questo, in quanto Dio, Gesù è Dio, è privo del peccato che ci ha accecati. Noi siamo stati accecati, ma lui può vedere. E c'è scritto: né morte né vita, né potestà, nessuna cosa vi potrà separare dall'amore di Dio che è in Cristo. Ma mica poco. Però bisogna che noi gli apparteniamo. E bisogna che noi siamo stati acquistati da lui. Io non è che posso scommettere al posto degli altri, cari fratelli e sorelle. Io devo portare a casa il pane per me. Poi per amore lo distribuisco anche agli altri, ma questo è... Perché tutto questo? Perché egli abita una luce inaccessibile. Poi, al versetto 7, parte una consolazione, no? Per i suoi. Dice, non temete dunque, voi volete più di molti passeri, no? Perché, sai, le preoccupazioni... Le preoccupazioni umane sono tante, no? Però ci dice, voi non temete perché conosce le paure dell'uomo. Quante volte dice non temete, no? Quante volte quando stavano annegando, o perlomeno Pietro che è stato chiamato, no? Perché era, dice, se sei tu che erano sulla barca, fammi venire fino da te. Gesù gli ha detto vieni, e lui ha cominciato a camminare nell'acqua. A un certo punto ha avuto paura e comincia a sprofondare, e comincia ad entrare. E allora comincia a gridare, aiuto, aiuto, Signore, salvami. E così questa cosa ci insegna che, però se non conosciamo il Signore, se fosse stato un altro al posto di Gesù, lui sarebbe negato. Sarebbe morto! Per sempre. Morte prima e morte seconda. Invece lui è stato salvato la prima volta e anche la seconda, no? In lui dice, beati quelli che partecipano alla prima risurrezione, perché su di loro non ha potere la morte seconda. Cari fratelli e sorelle, di cosa stiamo parlando? No? Sono belle queste cose, no? Ma dobbiamo farle nostre, non perché siamo intelligenti, ma perché è una questione di cuore, no? Di spirito. Allora, parte questa consolazione, dice, ma dice, voi valete molto più di molti passeri, no? Quindi nonostante la nostra cecità, che ci impedisce di capire e vedere il nostro vero valore, noi non riusciamo a capire veramente quanto valiamo, ma valiamo come creature di Dio. Ecco quando si disprezza la vita, no, si dà importanza. Osservavo in questi giorni questi poveri ragazzi che sono finiti nella grotta in Thailandia, osservavo, cioè, questo idiota dell'allenatore che li ha portati a morire, speriamo di no per loro, ma io me lo auguro per loro, per la loro famiglia e per tutti. E, capite? Allora, ci impedisce di capire quanto valiamo. Allora l'uomo si uccide, dicevo ieri a mia moglie, così si fanno le guerre, si uccidono, si odiano, eccetera. Adesso in questi giorni c'è una corsa in cercare di tirare fuori queste cose. Ma è questa cecità che ci impedisce di capire veramente quanto valiamo. Quanto valiamo? Valiamo al punto tale che Gesù viene, si incarna e paga lui il prezzo per comprarci. Se non è mica comprato nulla, no? Gesù ci conosce e viene a comprare questo uomo scassato ed è venuto e devastato dal peccato, perché questa è la realtà e questa è anche la condizione perché Gesù venga a salvarti, perché c'è scritto: io sono venuto a salvare i sani, cioè sono venuto per gli ammalati, non per i sani. No, allora al versetto 9 mette in guardia da un'altra cosa, mette in guardia dal fatto di rinnegarlo davanti agli uomini. Ma chi mi rinnegherà davanti agli uomini sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio. Vedete, dice, ma com'è che io rinnego? Lo rinneghiamo in tanti modi. C'è scritto: chi si vergognerà di me, io mi vergognerò di lui. E così via. Quante volte non osiamo neanche dire siamo credenti, perché ci potrebbero, il mondo ci giudica. Ma io devo farmi giudicare questi quattro appestati, quattro ignoranti, quelli sono veramente, se noi stiamo parlando di persone che facciamo fatica a conoscere, ma quelli sono veramente degli ignoranti, degli schiavi di ogni genere. Io devo farmi giudicare da loro, perché devo dire che io non sono, cioè, se mi giudicano perché io sono credente, perché ho detto che, e dico quello che la scrittura dice. C'è scritto che Dio ama il peccatore, ma odia il peccato. E quindi nel momento che io non dico quello che Dio dice, io lo rinnego, perché noi siamo abituati sempre a giocare il politicamente corretto, cioè così non disturbiamo nessuno, tutto va tutto bene, cioè questa come si chiama, come la chiama? Ipocrisia. Non siamo più capaci di dire, allora queste cose qua bisogna dirle al momento opportuno, ma bisogna dirle, non bisogna negare la nostra fede, non bisogna negare i principi, per cui se no dicono, ah, tu sei cristiano, pure io, e pure io. Sì, ma la differenza dov'è? La differenza dov'è? La differenza è semplicemente quando io prendo posizione. Quando io prendo posizione, quando io davanti al mondo dico no, con tutto rispetto, la mia posizione non è questa. Così, così, così. E l'abbiamo detto tante volte, noi lo ripetiamo, il matrimonio è tra maschi e femmine. Questo è l'omosessualità, è una cosa abominevole, mi spiace per loro, anzi è addirittura una mostruosità. E così potremmo continuare. Dov'è il problema? Allora mi salteranno addosso, allora mi diranno, ma tu come sei cristiano, scusa, perché hai un'idea, ti sei alzato la mattina? No. Allora, come credenti, queste tutte le volte che noi ci nascondiamo come credenti davanti agli uomini, abbiamo paura di toccare la loro suscettibilità, e che possono cambiare la loro opinione nei nostri confronti, vigliacchi, no? Rinnegando le verità bibliche, rinneghiamo Lui, rinneghiamo il Signore. Non lo sapevate? Perché è troppo comodo essere cristiani e credenti e venire qua la domenica mattina, è troppo comodo, non è sufficiente. Essere credenti significa questo, assumersi le proprie responsabilità, la propria fede è questa, e se si scontra davanti al mondo intero non è un problema, perché Gesù è morto per il mondo intero, giusto per gli ingiusti. Dio conosce e ci conosce fin dall'inizio, conosce il nostro disagio, sa che noi siamo delle persone disagiate, tutti, e i nostri peccati vengono coperti da cosa? Solo da un vero ravvedimento, con la necessità del sangue di Cristo, perché senza ci vanno a pari passo. C'hai la copertura, il perdono dei peccati, ma senza ravvedimento. Ciao, di cosa stiamo parlando? Di cosa? Boh. Allora, come diceva il salmista, se il mio peccato mi sta tutti i giorni davanti, perché, cari, è importante questo? Dice, ma se Gesù mi ha perdonato, perché è importante questo? Mi sta tutti i giorni davanti, del quale peccato non posso che essere rammaricato, solo, se io sono rammaricato del peccato, di quello che è combinato, e adesso Dio mi ha dato la luce di vedere, perché anche questo è un altro dono, no? Mi ha dato la luce di vedere che ho peccato, e non una volta, più volte, e in vari settori, in vari ambienti, qua, là, nel mio comportamento, in tutto, ho peccato. Allora, se il mio peccato mi sta davanti tutto il giorno, come deve essere, del quale che io non posso essere che rammaricato, è altrettanto vero che questo mi costringe, questo fatto, se io il mio peccato davanti a me tutto il giorno, mi costringe ad essere umile davanti a Dio, davanti agli uomini. E quindi torniamo a quello che dicevamo all'inizio, cioè quella forma di superbia, di giudizio. Ti tiro due righe sotto, io so che tu così, fini, torna qua. Quindi è importante che noi riconosciamo questo, che siamo rammaricati per il peccato che abbiamo commesso e che non è che ormai dietro le spalle ci mangiamo. Sì, però assieme a questo c'è un'altra cosa. Senza questa consolazione e disagio, perché questo è un disagio, senza questa consolazione e disagio non vedrò la serenità e la pace con la promessa di Dio di entrare nel suo regno. Senza questa promessa, capito? Senza questa consapevolezza. Questo è importante, è vero. Abbiamo commesso il peccato, siamo ospiti nel mondo che non è nostro, perché Dio dice mia la terra con tutto ciò che contiene, la vita non è nostra, niente è nostro. Che esagerazione. È così. E in più sei venuto qui, in quello che non è mio, tu da ospite, e hai cominciato a sfasciare tutto quello che c'è, a malmenare i tuoi amici, i tuoi fratelli, a giudicare questo, sei diventato esattamente il peggio del peggio. Però la differenza è grande e sostanziale tra chi vuole continuare quella strada e invece da chi invece ha creduto e chiede il soccorso di Dio, perché non può fare diversamente. Ma non perché non può fare diversamente deve andare da Dio, ma perché ha capito. Perché c'è scritto che l'opera dello Spirito Santo è quella di convincere il peccatore di peccato. Quello è. E quindi una volta che ti ha convinto, non fare tanto il furbo. Ti ricordi cosa hai combinato negli anni che furono? Poi più sei vecchio e più ti ricordi di la Martina, questa che ho fatto, questo ho fatto male a tutti, ho fatto male a tutti in un modo o nell'altro. Poi ci sono delle persone più degne di me sicuramente, io non lo metto in dubbio, ma ad ognuno il suo. Quindi quel lato oscuro della persona, delle persone, non lo conosci tu, per cui puoi trarre un giudizio, ma lo conosce Dio soltanto, e a Lui noi ci dobbiamo affidare con tutte le nostre forze, con tutto il nostro spirito, con tutta la nostra mente e con tutto ciò che possiamo. Sia il Signore benedetto in eterno, in eternità, in eternità. Amen.